Gloria a Dio. Com'è bello sentire il calore dello Spirito Santo che si muove attraverso l'interesse che abbiamo gli uni per gli altri. Amen. Questa è la Chiesa. E fratello Tommaso diceva di essere uno strumento del Signore oggi. Io il mio strumento l'ho portato. Sapete cosa ho portato questa mattina? La spada. Calma. Sarà un discorso quasi lungo, ma sarò molto breve. Il Signore mi ha messo nel cuore questa mattina, veramente, ho cercato un po' la parola spada, no? Noi sappiamo tante cose della spada, soprattutto quella spirituale. Ma nel vedere un po' l'uso che si è fatto della spada, mi sono chiesto se io invece nella vita di credente l'ho usata nel modo giusto. Cioè, io ogni tanto guardo quei programmi di storia. Mi pare che era Cortés, quello che è andato a invadere un po' gli Incas o qualcosa del genere, in una bella città che era tutta piena di piramidi, di acqua, e un scenario e una civiltà dagli occhi dove si potevano vedere delle meraviglie. Soprattutto c'era qualcosa che luccicava, era l'oro. Una sera, di notte, questi con i suoi soldati, magari pochi, perché il bottino si divide con pochi, ce ne rimane di più. E questo qui ha preso i suoi cavalli, li ha caricati d'oro, si è messo la corazza, e poi con tutto quello che contiene, l'elmo, la spada, appunto, oggi vorrei parlare appunto della spada, ma non di quella di Cortés, è solo un esempio. E non so nemmeno se era Cortés, ma credo di sì. C'è qualcuno che lo può confermare, non è molto importante. L'importante è per pensate a questa immagine. Quest'uomo, con pochi soldati fidati, che poi alla fine magari li avrebbe uccisi, così il bottino era più copioso, e vabbè, questo qui che comincia a correre su quei pontili, senza ricordarsi che l'oro pesa, che la corazza non galleggia, neanche la sua spada, i zoccoli dei cavalli sul legno scivolano e non aveva fatto i conti per tutto questo, forse il fuoco di quattro zattere o delle barche che avevano ha funzionato a dovere anche in quella notte lì, ed ecco qui che un conquistatore si ritrova con tutte le sue intenzioni da conquistatore nel fondo del mare. Ci sono moltissimi esempi. Saul e Davide. Sapete cosa ha fatto Saul? Quando Davide ebbe l'ardire di presentarsi, un giovinetto biondino, senza forza, con un bastone, una fionda, riposta lì, e questo qui che osa venire e dire il Signore è con noi, il Signore ci libererà. Va bene, dice Saul, dopo un po' di insistenza, gli ha dato la sua corazza, il suo elmo, gli ha dato soprattutto quello che mi ha colpito, visto che cercavo la parola spada, soprattutto di sopra di tutto questo c'è scritto, non possiamo leggere tutti questi, spero di ricordare bene tutti i fatti, gli cinse al di sopra di tutto questo anche la spada. Dopo un po' questo giovinetto comincia a muoversi per andare verso Golia, provate a immaginare quale uomo impacciato, alla fine si è ricordato di una cosa: se il Signore è con me, io non avrò bisogno di questo sembiante di difesa. Io sono venuto qui perché ho dichiarato che il Signore è la mia difesa. E sapete cosa ha fatto questo giovinetto? Adesso ha detto: non sono abituato a questo genere di cose. Le ha lasciate lì per terra e se n'è andato al fiume, ha raccolto 4-5 sassolini ben taglienti. E tutti guardavano, e Saul anche probabilmente divertito diceva: ma ma sei venuto qua per farci divertire questa mattina? si era preso l'impegno di abbattere il gigante, di abbattere Golia. E poi mi è venuto in mente una cosa. Ha lasciato cadere quella spada di Saul, ma cos'era stato la vita di Davide? Era stato un continuo, lui si è presentato davanti a Saul nel dire: guarda che non guardarmi alle apparenze, io sono pieno di fede per il mio Dio. Questo qui ha insultato le schiere dell'Eterno, io non posso sopportare una cosa del genere. Vengo qui come sono, do me stesso, mi ucciderà, mi massacrerà, mi pesterà solo con un piede, va bene, succederà quello che succede. Però io sono convinto di una cosa, che l'Eterno è con me oggi. Non si può beffarsi di Dio in maniera impunita. E questo gigante l'aveva fatto. E cosa faceva quando era ancora un po' più giovane questo Davide? Era lì di notte, guardava le stelle, però aveva pronto sempre qualche cosa lì. Io provo a immaginare questo ragazzetto di notte, forse l'avevano lasciato anche solo perché era un pastorello, no? Poi ogni tanto c'era qualche grugnito un po' lontano, poi magari con attraverso la luce che lascia la luna di notte, no? Questo qui prendeva un sassolino e poi lo tirava e funzionava. Chiunque fosse quella bestia che si avvicinava veniva allontanata. Poi la sera dopo magari era un altro genere di bestia, più forte, e poi faceva la stessa cosa, si è allenato per tanto tempo, sempre con questa fionda. Provo a immaginare, io ho fatto una visita medica l'altro giorno, mi fa: fai a funzionare questo polso che è stato operato, era un po' più difficile, ma lui operava questo qui e non era stato operato. E funzionava, e lo faceva girare, guardava le pecore, ma c'era una fionda che all'occorrenza lanciava un sasso. Poi lui dice, si vantava forse un po', guarda che io ho ucciso il leone. E Saul probabilmente lo guardava dall'alto in basso: è meglio che io ti do la mia corazza, è meglio se tu metti la mia spada. E va bene, Davide ci ha rinunciato. E io immagino che con quelle pietre tramortiva anche il leone, poi gli apriva le fauci e tirava fuori l'agnellino. E questo leone, quando si svegliava alle 4 di mattina, diceva: qui è meglio che io me ne scappo. Un po' come fa il diavolo davanti alla nostra fiducia. Fiducia soprattutto in uno strumento. Questa fionda rappresenta anche la fiducia che possiamo avere nel Signore. Che cosa mi lancerai dietro oggi, dice il nemico qualche volta? Ma le pietre le ho lasciate nel fiume. La fionda, sì, una volta mi sono allenato, poi mi sono stancato, poi non funziona. Poi da solo non uccide nessuno, dunque cosa volete fare di una fionda? Cosa volete fare della preghiera? Preghiera da sola non serve a niente. Non guarisce, non ottiene le risposte. Ma prova a metterti insieme con un'altra sorella, con altri fratelli. Prova a mettere soprattutto insieme un unico intento. La Chiesa è un unico intento. E oggi noi, sia per Davide, come abbiamo pregato, il figlio del fratello, sia per tutti questi casi, siamo tutti in grado di lanciare una pietra talmente tagliente che questa notte vi assicuro, alzatevi, aprite le fauci di quel leone e voi avrete salvato l'agnellino. Avrete ottenuto la risposta. Amen? Questo era il suo compito, di salvaguardare il gregge. Ed è una bellissima immagine questa, no? Ebbene, Davide fece proprio così. Anzi, Gesù ama ciò che tu hai. Voleva fare... Dategli voi da mangiare, tutte queste persone. Signore, ma forse oggi non è il tuo giorno giusto, sono 3.000, 5.000, non so quanti erano. Signore, non abbiamo niente. Ma cos'è che hai lì? C'è qualcuno che ha qualcosa? Ma c'è qui un giovinetto, ha pochi pesci, pochi panni, cosa vuoi fare con questo? Capite dove vuole arrivare il Signore? Noi mettiamo veramente ciò che abbiamo e ciò che siamo a disposizione del Signore. Io, sapete, la corazza qualche volta nasconde completamente ciò che noi siamo veramente. Voi sapete che dobbiamo trarre forza gli uni dagli altri, perché gli uni dagli altri c'è un messaggio nella vita dell'altro. C'è un messaggio che mi impedisce di essere chiuso in me stesso. Io devo uscire da quella corazza, devo lasciar cadere certe armi personalizzate e devo adoperare le armi che il Signore mi dà. Magari un giorno è la fionda, magari un altro giorno sono i pesci, magari un altro giorno sarà qualcos'altro, ma credo che il Signore vuole che noi siamo soprattutto uniti come Chiesa in un unico intento. Abbiamo letto a San Vito, martedì scorso, un popolo con un unico intento, delle persone come un'unica persona. Se non c'è questo, è difficile che la nostra corazza, anzi abbiamo bisogno di tenerla, perché riceveremo forse qualcosa che non ci piacerà. E dunque abbiamo bisogno della corazza. Magari i cattivi pensieri dei fratelli, delle sorelle, magari l'incomprensione. C'è bisogno di una corazza, ma molto grossa, sapete, per schivare questi colpi. Noi siamo invitati invece a lasciarle cadere. Sapete, in Luca 4, 11, scusate, è descritto nel 21 e 22 qui gli avevano rimproverato al Signore di farsi vedere. Tu cacci demoni per la potenza dei demoni. Quello che ci importa questa mattina è questo. Ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. E qui fa un esempio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Noi abbiamo l'invito dalla parola del Signore di essere rivestiti di qualche cosa di particolare, rivestiti dell'amore, rivestiti della santità, rivestiti della fede, e mettiamo un pezzo. Non stiamo qui a leggere la descrizione dell'armatura che ha fatto Paolo, stiamo parlando di spade questa mattina, dunque voglio liquidare l'armatura che ha già messo nel fondo del mare Cortex e poi ha ucciso Golia, perché ci si è liberati, Davide si è liberato da quello che egli non era abituato. Egli era abituato a confidare nel Signore e il Signore era lì. Veniamo invece in Neemia 4, al versetto 17. Leggo io. Viene citato qui per due volte un fatto. Voi sapete che con Esdra, con Neemia, c'è questo ritorno a Gerusalemme, c'è soprattutto in un clima che non è molto diverso da quello che noi abbiamo intorno. Una volta ci sono molti messaggi che ci giungono da fuori, sono persuasivi, tant'è vero che mi pare che per 14 anni sono riusciti a persuadere il popolo ad abbandonare la ricostruzione delle mura, dunque funzionava quello che c'era intorno. Funziona, le cattive notizie funzionano quelle che ci girano intorno, quelle che girano intorno alla Chiesa. Qualche volta dicono, ma sì, è vero, ho sbagliato, ma sì, è vero, non vale più la pena seguire il Signore. Una volta sì. Ecco, eppure il Signore ci dice, va bene, ma una volta era una volta. Oggi io non ti sto chiedendo nemmeno di essere tiepido, ma ti sto chiedendo qualcosa di più. Di essere bollente. Signore, ma molto difficile questo. È molto difficile, soprattutto quando tutto intorno a noi dicono, ma si mettono a ridere magari i nostri vicini, sul lavoro, la nostra testimonianza, quante volte ha fatto ridere, quante volte ha fatto sorridere, quante volte ci hanno preso per degli ingenui, dicendo, questo qui me lo mangio a colazione, è talmente buono che devo approfittare di quest'uomo. Stiamo attenti, perché veramente possiamo accettare che fuori si pensi così, ma il fratello e la sorella non sono così buoni da mangiare a colazione. Sono i tuoi conservi, sono la solidità del tuo cuore, posso dirlo? Senza i fratelli, senza le sorelle, noi non siamo niente. Ci sono, anzi non esiste la Chiesa, dunque non esisteva, senza l'unità non esisteva questo popolo, ma mi piace, visto che oggi stiamo parlando, mi sforzerò di tornare sempre sulla spada perché è importante. Sapete, su queste mura c'erano appunto tutto intorno questo pericolo e viene detto che i lavoratori lavoravano con una mano alle mura, con l'altra mano sulla spada. E possiamo prendere questa immagine oggi? C'è bisogno di tutte e due le mani, sapete, per lavorare. Io ho fatto il muratore, con una mano non riesco a fare niente. E se tu sei pronto con la tua spada, sei sveglio, non dormi, hai la mano sulla spada, l'altra mano chi la metterà? E Neemia gli ha detto per due volte, è il Signore che ci libererà, è il Signore il nostro guardiano, è il Signore, l'altra mano la mette il Signore, amen? E fortificherà anche quell'unica mano, perché noi siamo pronti a difenderci. Però c'è anche un fatto. Tutte queste spade dell'Antico Testamento, Saul, per esempio, che ci teneva tanto alla sua spada, avrebbe voluto vederla in azione contro Golia, sapete cosa è successo poi a lui e alla sua spada? Che per aver disubbidito a Dio ci è dovuto cadere sopra. Si è suicidato così. Dunque io voglio riflettere sulle spade che io uso tutti i giorni nella mia vita. Sono piccolo come Davide, non so molto, non ho molte forze, non sto parlando solo di me, ma credo che ognuno di noi può dire così. Signore, però, io continuerò a tenere la mano sulla spada però della fede. E qui andiamo oltre. E queste spade sopra i muri, sapete, in pochi mesi sono state conclusa la costruzione delle mura. Una guardia continua, un'attenzione continua. Neemia e certi giovani dormivano vestiti. O noi possiamo dire non rilassati. Noi possiamo dire come Chiesa sopravvestiti, rivestiti. Amen? Dunque noi quando dormiamo non togliamoci di dosso né le mani dalla spada della nostra fede né dalle mani della nostra volontà di servire il Signore. E lasciamoci rivestire, è urgente, il Signore torna, abbiamo sentito prima. C'è qualcosa di urgente. E sarebbe brutto veramente vedere una scena di questo genere. Adesso lo sposo sta tornando, dov'è la lampada? Dov'è la lampada? Forse era in scantinato, forse no, non c'è neanche lì. Forse nella soffitta. Adesso ho trascurato la sua parola, non ho bevuto, non ho tenuto la mano sulla spada dello Spirito. E per tutta la mia vita magari mi sono lasciato andare, dopo un po', sì, il bello era una volta, adesso no. Eppure il Signore in quel giorno dirà alla nostra coscienza, ma sei andato in scantinato a vedere se l'hai trovata quella lampada? Sei andato in soffitta? Come mai doveva essere lì e là? Come mai non era nel tuo cuore, non era nella tua stanza preferita? E sapete, non ci sarà tempo per riattivarle le lampade. Io sono convinto che ognuno di noi qui oggi ha una lampada attiva, amen? Altrimenti non saremo qui. Dunque lo scopo anche di esporre la parola di Dio è quello che questa fiammella, casomai possiamo dirci gli uni gli altri, vale la pena di riattivarla. Vale la pena che ci lasci illuminare, perché è la mia fede, è la fede nella parola del Signore, è la fede nel Signore. E io cercherò di non portarla né in scantinato né in soffitta. Lei deve vivere tutti i giorni come la mia spada vicino a me, anzi davanti ai miei occhi, cosicché quando noi avremo la lampada della parola di Dio vedremo per camminare, dicono le scritture, no? Dunque c'è qui un aspetto della spada però di Saul che non combatté per la liberazione. C'è Gedeone al quale ha radunato tante di quelle persone per difendere Israele, che il Signore dovete fare una scelta. Noi vogliamo essere fra solo quelli che lui ha scelto, perché gli altri li ha rimandati a casa, erano rilassati, avevano paura, avevano altre caratteristiche. Il credente invece non toglie mai la sua spada. Il Signore gli ha detto, quelli che prenderanno in mano l'acqua, che si guardano intorno, stanno sempre vigilanti. Questo è il messaggio chiaro. Bisogna essere veramente per la nostra vita stessa vigilanti, ma il Signore in quel caso veramente, io voglio vedere in te questa caratteristica. Se ti rilassi, va bene, puoi pure tornare a casa. Stai pure tranquillo. C'è la preghiera alla quale tu puoi partecipare. Soprattutto alla preghiera ci si partecipa condividendo veramente il sentimento che viene richiesto. Signore, preghiamo, qualche volta ho paura che lo facciamo anche noi, ma non sia così. Quando ci viene messo davanti un soggetto di preghiera, fratelli, non possiamo dire, beh, ok, adesso abbiamo pregato, è stato bello, è stato un bel culto. C'è un fratello, c'è una sorella, c'è un amico, c'è una situazione terribile. E se ci chiedono di partecipare alla preghiera, io mi presenterò con urgenza, avendo rispetto per quel dolore altrui, avendo il rispetto e facendo qualcosa ancora di più, come se quel dolore fosse il mio dolore. Questo è il vero sentimento dell'intercessione, della preghiera. Ecco che Gedeone, il Signore gli dice, ecco, sono solo 300, ma mi vanno bene questi. Non hanno tolto i loro vestiari, sapevano che stanno andando in guerra, dunque erano molto vigilanti. Noi siamo in guerra, fratelli, e dobbiamo essere molto vigilanti. Non lo so cosa rimarrà alla fine del nostro corso, credo che ci mancherà qualcosa, il Signore ce l'ha promesso. Magari non avrai più una mano, non avrai più una gamba, simbolo, simbolico questo di qualche cosa di cui eravamo attaccati. Cortes addirittura ci ha rimesso tutte e due le gambe, tutte e due le braccia, ci ha rimesso tutto il corpo, ci ha rimesso tutti i suoi averi, ci ha rimesso la testa, tutti gli occhi. Non vogliamo essere così. Ma Signore, anche senza un occhio, senza una mano, senza un piede, Signore, io voglio restare, Signore, fra coloro che hanno la mano sulla spada. Pronti? Fratello, possiamo pregare? Sì, beh, ma non ho tempo. Noi dobbiamo avere tempo, ma il nostro tempo non si chiama ore, 12 ore, un'ora, un quarto d'ora. Il nostro tempo si chiama 24 ore al giorno, perché io sono un figliuolo di Dio, che sia alla una, che sia a mezzanotte, che sia alle tre, io posso intercedere per gli altri. Amen. E intercederò come se il peso di quel fratello, di quella sorella, fosse il mio peso. Non ci sono altre qualità alle quali il Signore risponda. Le preghiere buttate così in aria, veramente, credo che per concludere la faccenda di Gedeone, lasciatele tornare a casa. Non è questo che interessa al Signore. Il tuo dolore sarà anche il mio dolore. Amen? Dobbiamo essere veramente chiesa del Signore, gli uni per gli altri. E poi abbiamo detto che stiamo parlando di spade, poi il Signore gli ha mostrato una via. Vuoi liberare la tua coscienza da qualcosa? Vuoi liberare la tua famiglia? Vuoi liberare i tuoi pensieri? Vuoi liberare il tuo lavoro? Vuoi liberare la tua testimonianza che è caduta a terra da tanti anni? Vuoi liberare il tuo orgoglio? Vuoi liberare? Il Signore ha pietà di noi. Il Signore ci comprende. E Lui ci ha dato la spada, che è la spada dello Spirito, che taglia rettamente, che fa del bene, che penetra nel cuore, non per offendere come le spade fatte di ferro, ma per guarire, La spada dello spirito che riedifica, la spada dello spirito che mi ridà la fede che ho perso, la spada dello spirito che mi dà il rispetto che devo avere per gli altri. Sapete, in questa sala ci sono persone che da piccoli, da lontano, hanno edificato questa chiesa. Lo sapevate? Abbiamo rispetto per queste persone del passato, queste persone che forse magari sono ancora qui oggi, per queste persone che hanno seguito, hanno alzato le loro mani, hanno messo la mano alla spada del Signore. C'è un problema, ma io intercederò. E poi la soluzione la si vedeva. Amen? Noi dobbiamo essere qui, fratelli, quelle sorelle che intercedono per gli altri. E abbiamo fiducia che ci sarà un'efficacia veramente, se il mio interesse sarà quello del Signore. E che cosa è successo poi allora alla spada di Gedeone, a tutte queste spade? Il Signore ha aggiunto la sua luce, per un po' l'ha nascosta, perché se la luce del Signore appare in un colpo solo, spaventa. Non possiamo reggere, non può reggere tantomeno il mondo. È una bellissima immagine questa. Nascosto dentro in una brocca c'era non il buio, ma una luce. E all'ordine del Signore, sapete tutti cosa è successo, no? In tre gruppetti hanno fatto un tale baccano rompendo le spade. Finalmente l'hanno tirata fuori questa spada. È servita per dichiarare che il Signore è il Dio dell'impossibile. Sapete perché? Voi dovete avere un grido in quel momento lì. Non basta rompere le brocche, far vedere la luce, spaventare tutti i filistei o chi erano. Non basta questo. Questa spada, Signore, sarà per Gedeone, ma soprattutto è per Dio, perché questo era il grido. La Chiesa opera per la Chiesa, ma per Dio, per la Chiesa di Dio. Dunque, veramente è un grido che dobbiamo anche noi, insieme con Gedeone, questa sera, ascoltiamo il consiglio del Signore, veramente. Vuoi liberarti dai tuoi peccati? Ascolta il consiglio della parola di Dio. Vuoi liberarti dal non amare gli altri, non amare i fratelli? Qualche volta, fratelli, abbiamo il cuore duro. Cuore che sembra quasi non essere il nostro. Il Signore ci conosce. Se siamo qui oggi è perché vogliamo dire insieme a Gedeone: io sono venuto in questo culto per me, ma anche per te. E tu mi darai la forza dello Spirito. Mi darai la luce dello Spirito, mi darai di essere un credente rafforzato, un credente con la calma nel viso, con il sorriso. Intorno alle mura di Gerusalemme, sapete, da una parte c'era chi era lì con le lance, da quell'altra c'era chi era lì con la spada. E dunque era tutto un... è molto simbolico questo. Credo che la Chiesa oggi viva in questa situazione. Però c'è una cosa bella. Come il popolo è riuscito a costruire le mura di Gerusalemme, quale protezione... Sapete che la Chiesa veramente funziona sulla faccia della terra? C'è bisogno di... Ognuno di noi è quel sasso che è stato messo con la mano dell'uomo per la testimonianza, ma soprattutto con la mano di Dio. Una mano per Dio e una mano per noi. Amen? Per la testimonianza. Dunque, fortifichiamoci con questi pensieri. Io ho visto soprattutto un fatto. Ogni volta che l'uomo aveva una spada... non l'ha dovuta usare. Queste spade non hanno mai fatto male a nessuno. E c'è soprattutto una... Vogliamo leggere a conclusione la seconda Corinzi 17? Seconda Corinzi capitolo 4, verso 4, scusate. Capitolo 10, verso 4. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Anche capitolo 6, il verso 7 di Seconda Corinzi, Possiamo pure leggere anche dal 6. Con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Abbiamo tutto l'oro che Cortez aveva. Dove l'aveva messo? Non lo so. Abbiamo qui molto più di quell'oro, che noi abbiamo le ricchezze del Signore. Abbiamo la spada della fede, abbiamo la spada che penetra. Mi puoi dare da bere? Anzi, io ti darò da bere. Ma Signore, non hai nemmeno una brocca, come fai a darmi da bere? Che dolcezza quando il Signore si avvicina. Il Signore aveva pronto l'arma dello Spirito, stava penetrando nel cuore della donna al pozzo. E dopo aver scambiato un po' di parole stupende riguardo a quell'acqua viva, questa ha cominciato a riflettere. Magari avessi quell'acqua, così non verrò più a bere qui. Ma pochi minuti dopo il Signore gliel'ha detta quest'acqua, la freschezza del perdono, l'acqua che rinfresca il cuore del perdono. Vai a chiamare tuo marito. E davanti a parole così sublimi che avevo udito prima, non osò dire una sola menzogna. Qualcuno, sapete, questa donna usciva il pomeriggio per non farsi vedere dagli altri, per non subire il giudizio delle altre. Ma c'era ancora di più. Non solo aveva quello che aveva adesso, non era suo marito, ma ne aveva avuti altri 5. E il Signore non la condannò. C'era dell'acqua viva che il Signore voleva dargli. Noi beviamo con la stessa brocca di Gedeone, bisogna romperla. La grazia del Signore è quella dello Spirito che penetra in questi cuori. Chi avrebbe mai, quale chirurgo sarebbe mai riuscito a tagliare quel cuore per capirne qualche cosa? Eppure sapete, questa nascosta, questa, immagino che forse andavano via anche velate anche loro, non lo so, in Oriente, dunque per di più coperta di vergogna per il suo stato di peccatrice. Una volta ricevuto quell'acqua fresca, che va fino in vita eterna, essa si tolse la sua maschera, la sua ipocrisia, e quelle donne che gli facevano tanto paura perché erano migliori di lei, andò lì e dire: io ho scoperto il Messia, venite con me. Che bello, che bello. Questa spada veramente che penetra, entra, taglia retamente. La spada dello Spirito del Signore, che il Signore ci colpisca. Noi abbiamo pure la nostra spada, la nostra mano. Però ricordiamoci, le armi nostre non sono carnali, sono spirituali. State attenti a quelli che vi andranno davanti nel regno del Signore. Quelli che oggi noi disprezziamo andranno innanzi a noi. Forse è un monito. Amen? Dunque, chi vuole disprezzarmi? Amen. Nel regno di Dio vorrò camminare davanti a voi. È possibile? Non lo so. Ma credo che il Signore debba fare buon uso della nostra corazza, del nostro elmo, e quando è ora di gettare giù la maschera, veramente, di scoprire che siamo la Chiesa del Signore, che ama, che prega, che intercede, che non porta via l'oro agli altri, ma riceve acqua fresca che scaturisce fino in vita eterna. Amen. Questa è la benedizione dello Spirito Santo che è presente nella nostra Chiesa. Bene, che il Signore ci fortifichi, e ricordiamoci, che la nostra spada insieme alla brocca deve essere rotta al comando del Signore, però sarà la mia spada, sarà la mia brocca, sarà anche la candela che ho messo dentro, ma il rumore che farà della testimonianza spaventerà il nemico e si ucciderà da solo. Amen? Tornando a Saul, è proprio questo che gli è successo. Per disubbidienza divenne il nemico del Signore. E quella spada era utile, sì, ma per caderci sopra, per suicidarsi. La Chiesa è la Chiesa dei viventi, la Chiesa di coloro che ottengono. Amen? Lasciamo veramente cadere la nostra corazza spirituale, quelle cose che ci legano, che non riusciamo a muoverci bene. Vogliamo dare l'impressione di essere diversi da quello che siamo. Diciamo la verità al Signore, lasciamoci veramente toccare dalla spada dello Spirito. Sapete, c'era in Israele, poi chiudo, in Israele c'era qualcuno che aveva non solo una bella corazza, una bella spada, non solo, aveva anche tante lettere di autorevoli. Vai, arresta questi, arresta quegli altri. E poi guai, lui entrava nelle città al comandante dei vigili, se c'erano gli faceva vedere, guarda, le porte ti sono aperte, vai pure, arresta, fai quello che vuoi. Erano autorevoli quelle lettere, no? Sapete che quell'uomo era talmente ben intenzionato che teneva stretto a sé quella spada per difendere, quella corazza che aveva addosso, ma una bella cosa, egli faceva tutto questo. Chi può conoscere i pensieri di Dio se non lo Spirito di Dio? Grazie a Dio lo Spirito Santo sapeva chi era Paolo. Amen? È ora, Paolo, che tu cada da questo cavallo. È ora che tu diventi cieco, secondo la mia volontà, per recuperare la vista. E poi quello che è più bello, mentre noi pensiamo di servire il Signore, qualche volta quello che ci accade è un po' come a Paolo. Perché mi perseguiti? Stai correndo e stai difendendo il Dio di Israele. Sei così pieno di enfasi, sei così pieno di ardore. Ma io sono qua, perché mi perseguiti? Qualche volta con i nostri zeli sbagliati, mal riposti, facciamo quasi la stessa cosa. Signore, facci cadere da cavallo questa mattina, dalle nostre sicurezze, dalle nostre certezze. Io so come si fa. Anche questo deve cadere. Signore, guidami. Signore, io so che mi devo difendere con parole dure con questa persona. Certo, io lo so fare. Signore, ma non voglio la mia giustizia, ma la Tua, Signore. E così via. Non voglio dilungarmi, ma credo che il messaggio di questa spada possa penetrare, possa permettere alla spada dello Spirito di guardare dentro di noi, di dividere il bene dal male. Signore, io sono un orgoglioso, io sono un vendicativo, io sono tutto quello che vuoi. Però dice questa mattina il Signore, se tu mi dai il tuo cuore, io ti darò un'altra spada, che è quella dell'amore. Ti darò un'altra spada, che è quella dell'efficacia. Ciascuno che noi, di noi che è qui è stato scelto dal Signore quale guardiano del proprio fratello, della propria sorella. È così che siamo? Amen. Io credo di sì. Fortifichiamoci con questi pensieri. Noi siamo, non come Caino, ma noi siamo i guardiani dei nostri fratelli. Dov'è tuo fratello? Abita abbondantemente nel mio cuore. La sua sorte mi interessa. E quando pregherò, non penserò ad altro se non di dire, Signore, ma benedici mio fratello. Signore, benedici mia sorella. Signore, accetto una cosa oggi, lascio cadere questa corazza. Io odiavo questo fratello, odiavo questa sorella. Non è possibile camminare, è troppo pesante. Quando eri giovane ti eri allenato alla preghiera, all'intercessione, alla fionda di Davide. Cosa è successo oggi? Sei diventato così importante. Lasciamo cadere, fratelli, ricordiamoci, sì, del passato. Ma io ho una convinzione, che la grazia non cessa mai, Vogliamo rialzarci in piedi davanti al Signore e dire: Signore, io voglio riprendere anche con il minimo difetto della mia vita. Come Davide, io voglio combattere per te, ma non so come toglierlo. Fai così, dirà il Signore. Comincia per andare a trovare quel fratello e quella sorella. Comincia così. C'è un inizio, c'è una volontà del Signore e noi vogliamo sottometterci. Forse a qualcuno potrà sembrare troppo ideologico, idealista, ma auguriamoci di non finire in fondo al mare come Cortés, pieno di oro. Che peccato, no? Avrebbe arricchito la Spagna, avrebbe arricchito soprattutto se stesso. Non finiamo per cadere sopra la nostra spada, ma rimettiamo veramente la nostra sorte. Signore, io non voglio più giudicare nessuno. Se tu mi mandi qui qualcuno, Signore, io vorrò chiedere a te una parola di speranza per lui, una parola di conversione. Mi dai dell'acqua? Sapete, noi abbiamo l'acqua, eh? Non bisogna andare in Israele nel pozzo. Noi abbiamo l'acqua dello Spirito e possiamo attingere a piene mani, non solo con i secchi, ma a piene mani. A Cortes lo soffocò. Ma noi ci siamo spogliati dell'uomo vecchio. E oggi, grazie a Dio, lo Spirito del Signore veramente può circolare liberamente. E noi non soffocheremo. Amen? Una chiesa di santi, senza aureola, che sanno cos'è il peccato. Ci sono passati, hanno peccato. Ma hanno anche sperato nella grazia del Signore. E hanno scoperto che la grazia del Signore è molto consolante. Signore, perdona i miei errori. Se tu non li perdoni, i tuoi errori, Cristo è morto per te. Se tu non riesci a perdonare te stesso, non potrai perdonare neanche gli altri. E viceversa, se tu non riesci a perdonare gli altri, non sarai perdonato neanche te. Amen? Ricordiamoci della bilancia. Se tu non perdoni, non sarai perdonato. L'acqua dello Spirito con la sua spada penetri nel nostro cuore, ci rinfreschi. Signore, grazie per le guarigioni, Signore, perché io ho pregato con tutto il mio cuore, e non perché io prego con tutto il mio cuore, ma è un onore aver partecipato all'opera tua sulla faccia della terra. Amen. Chi sono questi nel giorno della vittoria? Chi sono questi? Un gruppo che, come abbiamo sentito allo studio, c'è un gruppo che verrà dalla grande tribolazione. Ma c'è un gruppo che, come noi, sarà rapito in cielo. Amen. Vogliamo lasciarci consolare questa mattina? Se ci mettiamo a pensare, io sono sicuro che il Signore mi rapirà in cielo, cosa succede nelle nostre menti? Forse ci viene ancora in mente che c'è qualcosa da aggiustare. Sapete, lasciamoci guarire dallo Spirito Santo. Tutto è stato pagato. Amen? Se anche il nostro cuore ci inganna, cosa dice la Bibbia? Il diavolo ricamerà, dirà: di che cosa stiamo parlando? Vuoi essere rapito in cielo? Ma questo lato della tua vita, vogliamo sottomettere anche questo. Ci sono tanti lati della nostra vita che non potranno essere rapiti in cielo, ma questa è la corazza che noi dobbiamo lasciar cadere per terra. Amen. Noi siamo liberi nel Signore, ripieni della sua grazia.